Le 19.48, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, la seconda edizione di Metro Regione. Da oggi Milano ha una via intitolata a Giuseppe Pinelli, anarchico partigiano. Si tratta di via Micene tra le case popolari di San Siro, dove viveva il ferroviere ucciso nei locali della questura di Milano all'indomani della strage di Piazza Fontana. Alla cerimonia centinaia di persone. È iniziato il processo Idra, quello che ha svelato l'alleanza tra mafia, Camorra e 'Ndrangheta in Lombardia, e spunta un verbale del boss Bernardo Pace, trovato morto in carcere a Torino 3 giorni fa, che il 19 febbraio aveva fatto mettere a verbale i nomi dei politici locali e nazionali legati all'alleanza mafiosa. L'amministratore delegato di ATM in commissione consigliare oggi a Palazzo Marino: i guasti sui mezzi pubblici milanesi nel 2025 sono stati in calo rispetto all'anno precedente, ha detto. Nessun riferimento al tram deragliato. Sugli episodi successivi l'azienda ribadisce la sua posizione: sono casi completamente diversi l'uno dall'altro. Da oggi Milano ha una via intitolata Giuseppe Pinelli, il ferroviere anarchico morto ucciso in questura a Milano la notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969, ingiustamente accusato della strage di Piazza Fontana. La via intitolata a Pinelli e via Micene, la targa, è stata posta a pochi metri da dove Giuseppe Pinelli viveva con la moglie Licia Rognini, nella parte popolare del quartiere di San Siro. Alla cerimonia di intitolazione della via c'erano centinaia di persone, le figlie di Pinelli, Claudia e Silvia, il sindaco di Milano Beppe Sala, l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi e diversi consiglieri comunali. Dopo una raccolta firme avviata dal centro sociale Micene, la richiesta di intitolare la via Pinelli è arrivata a Palazzo Marino grazie ai consiglieri comunali Carlo Monguzzi, Rosario Pantaleo, Enrico Fedrighini e Alessandro Giusni. Sentiamo le figlie di Giuseppe Pinelli, Silvia e Claudia, al microfono di Lorenza Ghidini.
Non era scontato un riconoscimento che abbiamo dovuto aspettare il sindaco Sala Perpino con il cippo e l'albero in piazzale Segesta, questo dopo 50 anni. Milano si è mossa per Pinelli, va bene. E adesso con l'intitolazione della via e poi quello che ha fatto quando conferire l'ambrogino d'oro alla memoria lì, cioè, è stato un gesto, un riconoscimento importante per la figura di Licia, per quello che ha portato avanti con determinazione e senza rancori e senza odio.
Licia diceva che la giustizia è quando tutti sanno la verità. Ci siamo forse?
Sì, forse ci siamo. Diciamo che comunque noi proseguiamo in questo cammino intrapreso di testimonianza, di incontri, senza vendetta, senza rancori, ma con uno sguardo ben aperto sul futuro e su quello che siamo oggi.
È iniziato questa mattina nell'aula bunker di San Vittore il processo Idra, che vede imputate 45 persone accusate a vario titolo di far parte dell'alleanza tra mafia, Camorra e 'Ndrangheta per spartirsi gli affari sul territorio lombardo. La seduta di oggi è servita a riconoscere le parti civili del procedimento. I PM hanno presentato anche le testimonianze di alcuni pentiti, tra cui, novità di oggi, quella di Gioacchino Amico, vertice del sistema lombardo per il clan camorristico dei Senese. Ad assistere alla seduta un pubblico numeroso composto da attivisti delle varie associazioni antimafia che hanno voluto sottolineare con la loro presenza l'importanza di supportare l'attività dei giudici. Don Massimo Mapelli, della Libera Masseria di Cisliano.
Questo è un processo importante perché fotografa la presenza attuale della criminalità organizzata, delle mafie sul nostro territorio, come una presenza molto organizzata fra di loro. Di solito noi diciamo che la criminalità è organizzata e noi un po' meno, e invece questa volta noi ci siamo a nostra volta organizzati per essere qui, per essere presenti, per dire che se loro si occupano del nostro territorio, della nostra regione, tutti i giorni ce ne occupiamo anche noi e ce ne occupiamo occupiamo per anche essere una presenza che contrasta nell'attività civile, nell'attività quotidiana, sociale che ciascuno di noi fa, un'organizzazione che invece va a ledere il territorio della nostra regione.
Presente anche la CGIL perché, dice Clemente Lia, responsabile legalità lombardo del sindacato, gli affari della criminalità organizzata riguardano moltissimo lavoratori e lavoratrici.
Ci interessa in modo particolare essere presenti, partecipare, perché comunque quando parliamo di criminalità organizzata, anche di stampo mafioso, parliamo appunto di economia lombarda, di economia milanese e quindi mercato del lavoro e lavoro. E quindi inevitabilmente non possiamo non essere presenti in questa circostanza, perché inevitabilmente queste infiltrazioni, questa presenza va ad incidere appunto sulla condizione dei lavoratori che si trovano appunto in una situazione particolarmente di sudditanza rispetto a determinate dinamiche, e quindi tutto viene falsato, no? E quindi è assolutamente importante esserci proprio per capire anche quali sono i meccanismi che si vengono a innescare in queste situazioni, e capire anche noi come appunto contribuire a contrastare appunto che queste situazioni si verifichino.
Clamorosa la rivelazione che il boss Bernardo Pace è trovato morto suicida nel carcere di Torino 3 giorni fa. Per la sua morte c'è un'inchiesta aperta per istigazione al suicidio, ha fatto il 19 febbraio, interrogato dalla PM Cerreti, titolare dell'inchiesta, aveva fatto mettere a verbale dichiarazioni sui rapporti tra l'associazione mafiosa e i politici locali e nazionali. 8 pagine depositate oggi agli atti, coperte da omissis. Dichiarazioni che andranno verificate, anche se Pace è morto non potrà più parlare, e che potenzialmente aprono un altro filone di indagine, quello dei rapporti tra la supermafia e la politica. Non ha risposto ai PM Vincenzo Dongellini, in carcere a Bergamo per aver ucciso a coltellate ieri mattina la moglie Valentina Sarto, di 42 anni. L'uomo, di 49, si è avvalso della facoltà di non rispondere e nelle prossime ore sarà sentito dal giudice per le indagini preliminari. Intanto per domani è stata fissata l'autopsia sul corpo della vittima, che è stata colpita con diverse coltellate alla schiena e al collo. Il femminicidio, il 14° dell'inizio dell'anno, secondo l'osservatorio di Non Una di Meno, sarebbe avvenuto tra le 10 e le 11, solo 1 ora e mezza dopo l'uomo ha avvisato la figlia di 22 anni, avuta da una precedente relazione, del suo gesto. Domani sera a Bergamo alle 20:30 ci sarà una fiaccolata organizzata dal comune e dalla rete antiviolenza Bergamo Dalmine, che partirà proprio dall'abitazione di Valentina. Anche questa sera c'è stata una iniziativa nel quartiere. I lavoratori e le lavoratrici del magazzino della Penny di Bucinasco hanno scioperato oggi contro il licenziamento di 3 colleghi delegati sindacali. La CUB Trasporti di Milano, di cui fanno parte, ha intentato una causa per attività antisindacale e chiede la riassunzione immediata dei 3 delegati. La prima udienza si è svolta proprio oggi al Tribunale del Lavoro di Milano, davanti al quale alcuni lavoratori hanno indetto un presidio. La CUB, inoltre, ritiene che siano sorti diversi problemi da quando l'azienda ha affidato il servizio di logistica all'azienda CDF. Maurizio Fratus è della CUB Trasporti Milano e Provincia.
L'azienda ha licenziato i nostri 3 delegati e riteniamo che questa sia una ritorsione rispetto alla nostra attività all'interno dell'impianto. Faccio un esempio: viene contestato un nostro RSA che durante il lavoro si è fermato e ha tenuto una riunione non autorizzata di qualche minuto. Dire che ha bloccato il lavoro per fare un'assemblea non autorizzata non è vero. Loro avrebbero potuto fare delle contestazioni su cui noi avremmo potuto poi portare delle giustificazioni. Poi da quando questa azienda si chiama CDF è entrata in questo impianto qua, sono sorti i problemi perché tutti gli incontri fatti non hanno dato i risultati. Quando sono subentrati hanno modificato l'orario di lavoro, il contratto prevede la possibilità di cambiare l'orario di lavoro ma attraverso un accordo sindacale, cosa che non c'è mai stata. E qui siamo arrivati anche ad uno sciopero. Da quel momento in poi abbiamo continuato a ricevere delle ritorsioni. Tra l'altro siamo venuti a conoscenza proprio pochi giorni fa di un lavoratore che è assunto da questa azienda da qua, poi è stato chiesto di licenziarsi e di farsi assumere da un'agenzia, e questa lettera di assunzione deve dichiarare a quale sindacato si iscrive. Noi pensiamo che questa sia una cosa gravissima. L'ultima cosa che vi dico: quando loro sono subentrati in questo appalto, noi eravamo già presenti, il cambio all'appalto l'hanno fatto con la UIL, che non aveva nessuno iscritto all'interno dell'impianto. È evidente che ci vogliono fuori da quell'impianto, sicuramente per sostituirci con qualche altro sindacato, perché questa è la denuncia pubblica che noi facciamo. L'azienda sceglie i sindacati con cui trattare.
L'amministratore delegato di ATM Alberto Zorzan è intervenuto in audizione oggi in commissione consigliare del Comune di Milano. Non ci sono stati riferimenti specifici al deragliamento del tram 9 del 27 febbraio scorso, su cui proseguono le indagini della Procura. Per quanto riguarda i successivi ripetuti problemi accaduti ai tram milanesi, Zorzan ha confermato la posizione già espressa dall'azienda. Non voglio minimizzare, ma sono casi completamente diversi l'uno dall'altro, ha detto. Per ATM, inoltre, i guasti sui mezzi pubblici milanesi nel 2025 sono stati meno rispetto all'anno precedente, in calo del 13%. Il dirigente ha infine fatto un raffronto con il passato. Nel 2024 ci sono stati 5 deragliamenti, ha detto Zorzan. 15 anni fa, quando l'automazione degli scambi non esisteva, erano stati 50, ha concluso l'amministratore delegato di ATM. Il Comune di Milano ha pubblicato un nuovo avviso per il sostegno nel pagamento dell'affitto di lavoratori e lavoratrici under 35. Possono fare richieste e ottenere un contributo di 2.400 euro, una tantum, persone di età inferiore ai 35 anni, residenti in un alloggio situato nella città di Milano, che abbiano la sede del loro impiego nei confini amministrativi di Milano e che abbiano un contratto di locazione registrato da almeno 6 mesi. Per la gestione l'amministrazione si avvarrà dell'Agenzia Comunale Milano Abitare. Il bando era stato attivato per la prima volta a fine giugno dell'anno scorso. Rispetto ad allora alcuni requisiti di accesso sono stati aggiornati. Ad esempio, prima poteva accedere solo chi lavorava a Milano dal 1 settembre 2023. Ora questo vincolo è stato tolto. La platea dei possibili beneficiari è stata ampliata, anche perché dal precedente avviso sono avanzati circa 200.000 euro. Abbiamo chiesto che cosa si può fare per riuscire a spendere tutte le risorse messe a disposizione per questo bando all'assessore alla Casa del Comune, Fabio Bottero.
Sicuramente sulla comunicazione si può sempre fare di più. Dobbiamo cercare di essere sempre più capillari per far conoscere questa misura come altre. Può sembrare che ci siano tutti i mezzi adeguati di comunicazione, ma non basta mai. Quindi questo è un aspetto. Poi sicuramente alcuni requisiti potevano aver disincentivato partecipazione, o comunque abbiamo dovuto escludere alcuni, e quindi si è arrivati con questo avanzo. Nel frattempo che arrivavano le altre, è importante comunque dare sostegno, perché il bisogno evidentemente c'è, e allargando quei requisiti, a nostro avviso, siamo convinti che andremo ad esaurire le risorse. Penso che questo sia peraltro una misura che possa avere, e debba anche avere, continuità nel tempo, perché è sicuramente un aiuto. Con il bando aperto a giugno 2025 abbiamo erogato 1 milione di euro a 589 lavoratori e lavoratrici under 35. Il contributo massimo è rimasto lo stesso a 2.400 euro, e viene richiesto dall'inquilino ed erogato direttamente al proprietario, e naturalmente questo fino all'esaurimento delle risorse.
Oralmente ho con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
A tutti una buona serata, ancora alta pressione fino a domani, quindi con bel tempo, ma nel fine settimana avremo maggiore nuvolosità e probabili piogge domenica mattina. Ma intanto per questa sera e per la notte cielo sereno, poco nuvoloso. Per la giornata di domani venerdì, soleggiato con passaggi nuvolosi dal tardo pomeriggio e in serata a partire da Alpi e Prealpi, comunque asciutto. Le temperature stazionarie sui valori odierni, con le minime tra 3 e 6 gradi, le massime primaverili in giornata comprese tra 15 e 17 gradi. A tutti rinnovo l'augurio di una buona serata.
Ed è tutto anche per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, in redazione Luca Parena e Chiara Manetti. L'informazione da Milano e dalla Lombardia torna domani mattina alle 7:15.